Carissimi fratelli e sorelle, ancora una volta quest'anno, come negli anni precedenti, con gioia torno tra voi e con passione cerco di approfondire, meditare insieme a voi, perché ce ne dà l'occasione, la figura di Antonio nella prospettiva, nella luce che su questa figura getta la pagina evangelica, soprattutto la pagina che oggi abbiamo letto, perché è proprio la pagina che ha cambiato la vita di Antonio. Come racconta la sua vita, e voi sapete molto meglio di me, ascoltando questa lettura in chiesa, la sentì molto giovane, rivolta a se stesso, e sentì che doveva letteralmente attuare, eseguire nella propria vita quello che Gesù diceva. E così fece, vendette, pur essendo di buona famiglia benestante, vendette, assicurò che la sorella minore avesse una sua collocazione, anche quella religiosa, e lui se ne andò nel deserto, in una vita di estrema povertà. La figura di Papa Francesco ci invita, per tutto quello che dice, per quel nome che si è messo, per quello che rappresenta, sappiamo bene, ci invita ad approfondire ancora di più questo tema il valore del lasciare, il valore del non legarsi alle cose della terra. Naturalmente la maggior parte di voi, tutti voi, soprattutto nella vita laicale, non siete strettamente chiamati a far questo, perché oltretutto è un'altra chiamata, e non vuol dire che non sia una chiamata anch'essa cristiana, evangelica, e segue dunque la vita di Gesù. Ma allora mi sono chiesto come io e voi possiamo ugualmente vivere in una chiamata diversa, in un esempio di vita diversa rispetto a quella di Antonio, come possiamo io e voi seguire comunque questa pagina che non è per Antonio e non è solo per quelli che materialmente vendono e la danno ai poveri e vanno via. Allora ho sbirciato anche nelle lettere che Antonio ha scritto e mi sono accorto che ci sono un paio di temi che colpiscono tutti. Queste lettere si trovano in maniera addirittura oggi gratuita anche in internet, si scaricano, sono brevi, sono di una paginetta, due paginette ciascuno, mi sembra siano 8-9, molto brevi. A me ha colpito la costante insistenza, Antonio parla ai suoi figli, scrive cioè ai giovani che si sono messi alla sequela di lui considerandolo un padre, Abba, il padre del deserto. E allora scrive a questi figli, questi giovani che lo seguono, che prendono il suo esempio, che sono tanti, e insiste in una tra tante cose, in una cosa, la lotta in se stessi, la battaglia, la lotta feroce contro i demoni, lo sapete meglio di me, contro i demoni, la lotta. E mi sono chiesto, ma perché i demoni hanno un certo potere su di noi? Perché ci attaccano? Naturalmente tutti sappiamo, per staccarci dal bene, per staccarci da Cristo Gesù, che è il bene, che è il Dio creatore, per allontanarci da Lui e per portarci nella loro strada, lo sappiamo. Ma Antonio insiste e mi ha dato una luce maggiore. Antonio insiste che si è attaccati negli istinti più importanti che abbiamo, che si è attaccati e combattuti soprattutto quando noi non siamo liberi. Se siamo legati ad alcune cose della terra, lui ne parla soprattutto per le cose materiali, il possesso, che se ci fate caso non è determinato dalla quantità delle cose che si posseggono, un euro o un miliardo di euro. Il possesso è un sentimento del cuore. Io sono legato Barbicane, ce la ricordiamo tutti, il nostro grande autore, la Giara, Mazzarò, insomma, i nostri, l'avaro, attaccato, poco o molto che sia, la terra. E ciò che ci rovina non è la quantità della ricchezza, ma il legare il cuore alle ricchezze, poche o molte. Il possesso è un sentimento dell'uomo, non delle cose. E non dipende dalle cose, ma dall'uomo, da me. L'altro grande campo di battaglia è il sesso. Dio l'ha creato, è buono. Ha chiesto, se non avesse voluto, che nell'uomo e nella donna fosse un elemento di gioia e di crescita, di vita, non di morte. Non l'avrebbe creato, ci avrebbe fatto macchine e basta. Ma non è così. Allora anche lì il demonio attacca. E qual è il punto? Il sentimento dell'uomo e della donna, di proprietà, di sfruttamento, di violenza, di egoismo, che nell'esercizio del sesso poi si insinua, e lo sappiamo molto bene, e di svilimento della dignità della persona, umana, maschile o femminile. La gloria e il potere, altro punto di attacco del demonio. Il potere è una cosa, l'autorità, il potere è una cosa splendida. Dio vuole che, Lui che è la somma autorità, vuole che nel mondo ci sia l'autorità e l'esercizio di una potestas, di un potere, di un'autorità. Perché l'autorità è, come sappiamo, servizio, capacità di fare crescere gli altri, capacità di mettere a disposizione il più possibile ciò che ognuno di noi è, e questo dà gioia, soddisfazione, pienezza in chi esercita l'autorità e in chi in qualche modo beneficia di coloro che la esercitano bene, questa autorità, con giustizia, con intelligenza, con lungimiranza. Il potere è una cosa ottima. Se Dio non l'avesse voluto, mi ripeto ancora una volta, non l'avrebbe creato, avrebbe strutturato questo mondo in maniera totalmente diversa. La sua onnipotenza poteva farlo, ma non l'ha fatto. Ma il cuore dell'uomo, che si lega, che ci leghiamo, e in questo legarci, appropriarci, come se fosse nostro, corpo della donna, il corpo dell'uomo, i beni o i poteri, le glorie, come se fossero mie, è come se io trovassi in essi, in queste cose o in questi atti, trovassi la felicità. Ecco l'inganno. L'inganno che fu già in Adamo ed Eva, che furono ingannati nel dire la mia felicità sta non nel fare come Dio mi chiede di fare, ma nel fare come a me sembra più opportuno fare. La morte. E allora, se il demonio vuol condurci alla morte, il miglior alleato che ha dentro il nostro cuore è questa tendenza della mente a deragliare dal binario centrale, ad andar fuori, e dunque a non vedere e a non porsi verso i beni, verso gli altri uomini e le altre donne, verso l'autorità, il potere, l'esercizio che disporre con giustizia tutte le cose, noi porci non nella maniera corretta, che è quella che Dio ha voluto, ma in maniera egoistica, diciamo, come ho detto nella preghiera di apertura, egoistica, cioè io al centro, io e il mio giudizio al centro, io e il mio giudizio al di sopra di tutto, assoluto. Ho sentito Michea praticare l'umiltà e la pietà. L'umiltà è riconoscere la grandezza di Dio, la sapienza di Dio, che è più intelligente e sapiente di me, ha posto il mondo in un certo modo e vuole che io ci stia in un certo modo. La grandezza di Antonio, credo, più che nel lasciare le terre che possedeva la sua famiglia, i soldi che possedeva la sua famiglia. La grandezza di Antonio sta nell'avere combattuto per decenni questi tentativi, istinti che lui aveva, come ce li ho io, come ce li ha ciascuno di noi qui presenti, questi istinti che insorgono sempre in noi per riappropriarsi di ciò che abbiamo lasciato o di ciò che per un momento, quando siamo stati sereni, lucidi, in grazia di Dio, abbiamo capito che dovevamo rispettare, che dovevamo starci alla giusta distanza, e in altri momenti invece, come se impazziamo, ci fidiamo della nostra mente, del nostro istinto, e sovvertiamo le leggi, e sovvertiamo il modo corretto di rapportarci e di relazionarci con gli altri. Ecco perché Antonio, ho detto nella preghiera iniziale, inventa un nuovo modello di vita, di uomo e di donna, un nuovo modo di vivere. Non perché noi dobbiamo seguirlo nel deserto, qualcuno avrà questa vocazione e lo fa anche oggi, ma è un modello per tutti nella capacità di prendere distanza dalle cose o dagli istinti del nostro cuore. Ecco la domanda. Non dalle cose, non dall'esercizio della sessualità o del potere, ma dagli istinti del nostro cuore, che sono come attirati in maniera malsana, occorre dirlo, malsana verso tutto ciò, scorretta verso tutto questo. E da questa incapacità di governare il nostro cuore viene poi tutto quello che segue quando ci mettiamo insieme nella vita ecclesiale, delle comunità ecclesiali o nella vita civile, della vita della società, della città. Lì arrivano tutte le violenze, i sovvertimenti, le ingiustizie, le corruttele. Fino a ieri il Santo Padre ha detto con chiarezza al Movimento Cristiano Lavoratori che ha ricevuto: il cuore si è corrotto, degenerato, le corruzioni esterne, le corruzioni in tutte le pieghe della società sono solo il manifestarsi, l'apparire di una corruttela che sta nel mio cuore, nel nostro cuore. Lì è il punto debole del vaso. Lì Satana attacca e vince. E vince perché già il vaso è lesionato. Appena gli dai un colpo si rompe. Ed ecco la battaglia di Antonio, la guerra di Antonio. Forte dello Spirito Santo, ha detto: io voglio dare un esempio, voglio essere radicale per me e per chi mi segue, per chi mi osserva, per chi si ispira al Vangelo, non alla mia vita, al Vangelo. Allora siamo radicali, rompiamo con tutto. Quindi vita di assoluta castità, vita di assoluta povertà, vita di assoluta umiltà e obbedienza, che è un eccesso il quale vuole dimostrare con chiarezza come nel cuore dell'uomo possiamo individuare la via giusta, la via della sanità, dell'equilibrio, della giustizia, della sapienza del cuore, della saggezza del cuore. In questo senso mi sembra che Antonio possa ispirare tutti, possa ispirare una città intera, dei laici, uomini, donne, bambini, anziani, padri di famiglia, amministratori, qui ne abbiamo tanti, pubblica amministrazione, privati mestieri, possa ispirare tutti, tutti, perché Antonio legge il cuore degli uomini e ha saputo essere maestro del cuore degli uomini, del nostro cuore. Ispiriamoci a lui, voi che avete questa fortuna, almeno alcune volte l'anno, di tornare a meditare sulla sua figura, sui suoi scritti. So che ogni anno fate delle belle predicazioni, vi preparate qui in chiesa o in altri posti, meditando, chiamando predicatori, chiamando persone che parlano di questa figura. È una bella occasione per tornare ogni volta a guardarsi dentro e a cercare di indirizzare la propria vita secondo l'ispirazione di Antonio nella via del Vangelo di Gesù, di quella straordinaria parola di sapienza che è il Vangelo di Gesù Cristo. Amen.